Davamo che in carcere si muore purtroppo anche di malattia, ma com'è possibile? Chi è gravemente malato non dovrebbe stare in carcere?
Beh, diciamo, questo non è scontato che avvenga, esistono norme che prevedono l'incompatibilità o il differimento pena, però ovviamente non tutti riescono ad usufruirne, bisogna avere grandi medici e grandi avvocati. I detenuti nostrani diciamo non hanno grandi medici e grandi avvocati nella maggior parte dei casi, perché non hanno le risorse economiche per permetterselo, perché ci vuole una perizia che dimostri l'incompatibilità, un avvocato che supporti quella perizia, quindi sono soldi. Questo non nella quotidianità non accade. Diciamo che d'altra parte noi vorremmo che da parte della magistratura di sorveglianza ci fosse oggi maggiore coraggio nell'applicazione delle norme che esistono, perché ripeto, il punto è il gap che c'è fra norme e prassi. Le norme ci sono, la prassi va in un'altra direzione.
Per quei fortunati che non muoiono in carcere, che non ci lasciano la pelle, fuori dal carcere forse è quasi tanto dura quanto dentro. Mi spiego, non è affatto facile rifarsi una normale vita una volta fuori da galera?
Beh, diciamo, le teorie di Goffman sulla stigmatizzazione sono tutte oggi presenti, nel senso che c'è un etichettamento forte per chi ha una storia, diciamo, criminale alle spalle, anche se di bassa manovalanza criminale, e il sistema del, diciamo, lavoro ovviamente mal assorbe coloro che hanno avuto un'esperienza di questo genere. Contemporaneamente accade che non si riesce a trovare casa, per gli immigrati c'è l'automatica espulsione, quindi ovviamente l'assenza di un welfare capace di assorbire queste persone e di riportarle in comunità fa sì che queste entrino nel circuito della recidiva ciclica, e per cui l'unica opzione che hanno per continuare a sopravvivere è quella di commettere un nuovo reato, che sarà un reato sempre più grave e che produrrà pene sempre più alte, perché a quel punto, questo è un ragionamento di politica criminale classica, cioè se io mi devo prendere 3 anni di pena per l'inottemperanza all'obbligo di espulsione, tanto vale, me ne prendo 4 spacciando droga e guadagno qualcosa. Grazie.
Arriviamo al tema dei detenuti immigrati. Secondo un recentissimo rapporto del CNEL sugli indici di integrazione degli immigrati in Italia, l'aumento dell'immigrazione non si traduce in un automatico aumento della criminalità. Se però andiamo a vedere i dati diffusi dal Ministero della Giustizia riguardanti appunto la popolazione carceraria, notiamo un considerevole aumento dell'incidenza degli immigrati nelle carceri italiane. Come può essere spiegata questa discrepanza?
Con una scelta a priori di criminalizzazione dello status di persona immigrata, nel senso che se dentro la legge, come dicevo prima, c'è una perseguibilità penale con arresto obbligatorio e pena fino a 3 anni per chi non ottempera l'obbligo di espulsione del questore, si capisce che nel solo 2009 sono entrati in galera, solo per questa ipotesi di reato, ben 12.000 persone, con presenze carcerarie che vanno dai 3 ai 5 giorni, in una fase che diciamo, in giurisprudenza si dice quella di custodia precautelare, quindi ancora prima della concessione di una misura cautelare, e quindi questa è una scelta di etichettamento criminale, per cui si spiega in questo modo che in Italia le percentuali di immigrati presenti negli istituti di pena sono superiori a quelli degli altri paesi europei. Ovviamente nel momento in cui si entra all'interno di un circuito della illegalità, poi questo circuito della illegalità ti assorbe e ti utilizza all'interno di esso stesso, con ruoli che non sono più quelli del povero immigrato, ma che poi possono diventare anche quelli del manovale criminale.
In ultimo, Gonnella, mi preme ricordare un altro aspetto molto importante relativo alle condizioni dei detenuti, vale a dire la disparità di trattamento tra comuni cittadini e grandi dirigenti politici e, nonostante il 41 bis, i boss mafiosi.
Sì, diciamo che se si va in giro per le carceri italiane, noi ci andiamo, nelle ultime 2 settimane ne abbiamo visitate 20, di colletti bianchi non se ne vedono, se ne vedono pochissimi, qualcuno è rebibbia nell'affare Fastweb. Sono pochi, non perché noi ne vorremmo di più, non è questo il punto, però il segno della loro scarsa presenza, così come il segno anche che la grande criminalità non è quella che affolla e che crea il sovraffollamento carcerario, è quello che dicevo prima. Esiste oggi una evidente giustizia, quindi non solo un sistema carcerario, ma una giustizia penale selettiva e di classe. E questo è indubitabile, basta guardare la composizione sociale della popolazione detenuta, che ci riporta, visti i tassi di analfabetismo, all'Italia del secondo dopoguerra.
Bene, ci fermiamo qui, ringraziamo Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
Grazie.
Buona giornata, Gonnella.
Buona giornata a tutti.
E noi restiamo in tema lasciandovi sulle note di una band formatasi all'interno di un carcere, quello di Re Bibbia qui a Roma, I Presi per Caso. Ciao.
Dove c'è il silenzio dentro a somo
Nel 1960 il presidente della Repubblica Gronchi dà l'incarico a un oscuro personaggio della Democrazia Cristiana, Tambroni, di formare un nuovo governo che, dopo una serie di governi centristi che avevano dominato il paese nel dopoguerra, cerca di formare il suo governo avendo l'appoggio esterno del Movimento Sociale Italiano, partito che arrivava dalla tradizione fascista e che indice subito dopo il suo primo congresso a Genova, città medaglia d'oro della resistenza. Contro questo governo ci fu un'opposizione molto forte, che ebbe momenti culminanti in degli scontri a Genova, a Reggio Emilia, a Roma, a Porta San Paolo, a Palermo, a Napoli, a Licata, ma con grandi manifestazioni anche a Torino e in altre città italiane, dove irrompe sulla scena un soggetto nuovo, i giovani.
Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 20:30 al Palazzo Quirinale l'onorevole avvocato Fernando Tambroni, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 21 marzo, ha dichiarato di accettare l'incarico di formare il governo.
Come avete appreso dal comunicato stellettovi, ho accettato l'incarico conferitomi dal Presidente della Repubblica di costituire il nuovo governo. Ritengo con ciò di aver adempiuto ad un dovere sia verso il Parlamento che verso il Paese. Prevedo che mi farete delle domande alle quali non posso rispondere.
Ribellarsi è un diritto, ma ribellarsi è un dovere.
Crisi della formula centrista inaugurata da Alcide De Gasperi induce il capo dello Stato Giovanni Gronchi a giocare la carta di un governo forte, cosiddetto del presidente. L'incarico va al democristiano Fernando Tambroni. Questi, sebbene abbia fatto parte della sinistra di C, finisce col dar vita a un esecutivo che conta sull'appoggio esterno della destra missina.
Ministro della Difesa, onorevole Andreotti. Ministro della Pubblica Istruzione, senatore Medici. Ministro dei Lavori Pubblici, onorevole Togni. Ministro dell'Agricoltura, onorevole Rumoro.
Appoggio esterno, ma non gratuito. E la prima cambiale politica in scadenza è la richiesta di tenere il sesto congresso del Movimento Sociale a Genova, una città dalle forti tradizioni antifasciste e resistenziali.
Genova si è liberata il 23 di aprile, la dice lunga. Io mi ricordo il 25 aprile che entravano gli alleati sconvolti di essere passati tra due ali di folla applaudente. Una città antifascista e una città operaia, era ancor più una città dei portuali, i famosi cavalli genovesi, delle fabbriche, dei cantieri navali.
La natura dei portuali è sempre stata prettamente antifascista, ce l'aveva nel DNA i portuali. Abbiamo anche parecchi lavoratori portuali che sono stati partigiani e tanti altri come me che insomma abbiamo sempre vissuto una vita di lotta, ecco, praticamente.
Una città di storia antifascista, di storia di resistenza, di storia di lotte, viene scelta per un congresso del Movimento Sociale Italiano, avendo poi come leader uno che era stato anche un federale fascista. È incredibile, la sfida che subì Genova in quel momento fu una provocazione troppo forte, intollerabile per la città, e fu proprio una provocazione. Se funziona Genova, puntini puntini, è fatta. Genova non poteva funzionare. Incauta scelta.
Il 30 giugno 1960 100.000 genovesi scendono in piazza per una manifestazione di protesta.
Lo spettro del fascismo era presente, c'erano i racconti di mio padre, i racconti di mio nonno, e quindi si capiva che cos'era, perlomeno io credo di aver capito che cos'era. E quindi la congiunzione da una parte della DC e i neofascisti, io me lo ricordo che a casa, e quindi anch'io, la pensai come una cosa grave, una cosa che andava fermata, una cosa che non poteva passare o comunque contro cui bisognava adoperarsi perché non succedesse.
I giovani con le magliette a strisce dei quartieri popolari di allora non erano come i loro padri. i loro padri amavano Claudio Villa, Mario Abate, Nilla Pizzi. I giovani dei quartieri popolari invece avevano il loro lido in Elvis Presley, Siariano Cialentano. La sera uscivano dalla bottega in cui lavoravano, andavano al bar, mettevano il jukebox e ballavano il rock and roll. Quindi era un momento di grande mutamento culturale. Nel mese di maggio viene a Palermo Gassman col suo teatro tenda, fa le assemblee nelle scuole, fa persino un comizio a Piazza Politeama per parlare di cultura, del teatro, del rapporto tra il teatro, la città e la libertà. E in questa condizione in cui c'è questa gioventù che vede un divario fra le aspettative di vita e la condizione misera delle proprie condizioni, che scoppia la ribellione.
Queste ragazze, senza contratto, senza collocamento, in mano alla mafia, perché i cantieri lì erano in mano alla mafia, avevano iniziato a lottare. Giovanissime, di 17, 18, 20 anni, una meraviglia, guarda, per un dirigente politico come sono io.
Cercare di far ricredere alcune idee critiche che ci venivano dal PC stesso, che eravamo così poco affezionati più alla politica, eravamo non molto più attivi, non molto più presenti. Ecco perché fummo in tanti quel giorno convinti che eravamo nel posto giusto al momento giusto.
Da una parte i ragazzi con le magliette a strisce, ma da una parte il sussulto di un'Italia che ancora era antifascista, democratica, insomma ci fu una bella sollevazione.
Ci siamo trovati intorno a tavola e ha aspettato me che arrivassi, che io facevo il garzone di macelleria, e poi abbiamo parlato della necessità di essere a Reggio quel giorno, e i genitori hanno detto: in un secondo tempo, quando ci saremo un po' riposati, vi raggiungiamo, perché oggi è troppo importante. Questo tentativo nel modo più assoluto va respinto.
Il malcontento era generale, la Costituzione non veniva applicata secondo i principi che conteneva, di libertà e di democrazia. Noi, quando facevamo delle iniziative sindacali, ad esempio scioperi, erano legnate a botte da orbi, capisci?
Il 7 luglio a Reggio Emilia prende vita una grande e qua e là tumultuosa manifestazione. La polizia interviene, nascono scontri durissimi, 5 dimostranti restano uccisi.
Arrivavano colpi e fischiavano le pallottole, capisci? Perché dalla banca, da dietro la Banca d'Italia e dai fianchi continuavano a sparare, praticamente a sparare sulla gente.
E hanno ammazzato 5 persone, hanno ammazzato sotto il porticato, e sotto gli alberi qui nei giardini pubblici, e sulle scale della chiesa là in fondo.
Incidenti anche a Licata, a Palermo e a Catania, dove rimane ucciso un giovane bracciante.
Vella è stato assassinato, nel senso che Vella è stato colpito da un solo colpo alla fronte. Quindi quello fu un... Vella era un compagno che era sempre in testa a tutta la manifestazione, aveva una grande sciarpa rossa, quindi qualunque lui era un obiettivo, capisci?
Sono felice di ricordare il 30 giugno del 60. Era un anno che ero prete, quindi giovane ancora, quasi quarantenne, ed ero salesiano di Don Bosco all'istituto qui a San Pier d'Arena, dove avevamo tanti ragazzi, studenti e soprattutto le scuole professionali. E allora eravamo tanti ragazzi, e nei giorni precedenti sento i genitori, sta succedendo a Genova qualcosa. Il presidente del consiglio Tambroni
che era stato eletto, nominato, non so, eletto dal Parlamento, Presidente del Consiglio, concedeva il permesso al Movimento Sociale della primo congresso nazionale a Genova, Genova città da medaglia d'oro della Resistenza. È una delle poche città che il comandante in capo, il generale Meglio, consegna la città il 23 aprile al Comitato di Liberazione. Arrivano gli americani, sorridono, vedono qui girano i tram, tutto funziona, c'è già un sindaco.
È una città anche che inventa una cooperativa spettatori e produttori cinematografici negli anni 50 che produce appunto un film che si chiama Actum Banditi, primo film di Rizzani, primo film di tanta gente di cinema, compreso un primo film mio, perché Rizzani mi fa fare una parte, il commissario partigiano.
Vieni, spara tu, io vado all'altra mitragliatrice. Dai col caricatore!
L'allarme da noi scattò non appena si ebbe notizia che per la prima volta dalla fine della guerra il movimento sociale italiano alzava la testa e diventava una stampella del governo.
Noi abbiamo fatto parte della maggioranza che portò alla presidenza del Consiglio l'onorevole Pella nel 1953. I nostri voti furono accettati, richiesti, graditi, nessuno pensò a respingerli o a discuterli. Noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Zoli nel 1957, noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Segni nel 1959, primissimi mesi del 60, noi fummo parte integrante, noi soli, della maggioranza che tenne in piedi l'onorevole Tambroni nel 1960. In quello stesso periodo noi abbiamo fatto parte integrante della maggioranza in ben 28 capoluoghi di provincia, capoluoghi anche di grande importanza. Cito non a caso fra quei capoluoghi la città di Genova, proprio la città in cui fummo così pesantemente contestati nello stesso anno 1960. Il sindaco di Genova, democristiano, si reggeva in quel momento con i voti determinanti, richiesti, graditi e accettati del Movimento Sociale Italiano.
E, insomma, ricordiamo che la Costituzione Repubblicana, gli unici a non votarla sono stati i missini di Almirante. Avevano avuto la spudoratezza di evidenziare che sarebbe stato presieduto dal prefetto Basile.
E Basile era ricordato a Genova come il torturatore, il fucilatore, il fascista repubblichino e il deportatore. Aveva fucilato gli antifascisti nel gennaio del 1944 e si era assunto con orgoglio la responsabilità di aver deportato in Germania il 16 giugno 1944 1600 operai della San Giorgio, del cantiere e della SIAC, e avere ripescato questo lurido arnese aveva creato, si era appena 15 anni dopo la liberazione, un moto di protesta spontaneo.
Ricordo che pioveva, avevamo un piccolo ombrello perché ed eravamo tutti a raccolta. Il presidente dell'AMPI era Giorgio Gimelli, nome di battaglia Gregory. E accanto a Gregory c'ero io, che ero, come dire, un suo braccio destro, e c'erano altri dirigenti dell'associazione, fra cui Umberto Terracini. Fu allora, sotto questo ombrello, pioveva, che decidemmo dobbiamo impedire il congresso del MIS. Questa fu la decisione.
Ed è stato, per così dire, l'anticipatore, il divulgatore, lo stimolatore della necessità di reagire a questa bestemmia. Questa bestemmia è una bestemmia contro l'antifascismo, contro la democrazia, contro la Repubblica.
Genova veniva da un decennio brutto, difficile, terribile, i licenziamenti, la fine dell'industria, i bassi salari, però i giovani operai cominciavano a risollevare la testa. Il senso della svolta avvenne il 25 giugno, quando i giovani di tutti i partiti antifascisti organizzarono una manifestazione a Piazza Banchi, vicino al Vecchio Porto, e c'erano i giovani antifascisti e tanti, tanti portuali. I portuali sono sempre stata l'anima della resistenza a Genova, della resistenza antifascista, ma anche della resistenza sociale. Il 28 giugno ci fu un corteo, vennero gli intellettuali di tutta Italia e ci fu un grande comizio in Piazza della Vittoria di Sandro Pertini, che assunse la responsabilità di dire questo congresso è un insulto alla resistenza, alla Costituzione, non si deve fare.
Un discorso appassionato, centrato, bene, ha galvanizzato tutti. Impediamo il congresso del Movimento Sociale Italiano. Il fascismo qui non deve passare.
E allora cominciò proprio come nell'Africa, no? Si sentiva quasi attorno, io parlavo con i genitori, tutti i figli di operai, piccoli impiegati, come un tam-tam, 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 tam-tam. Immaginare allora l'Ansaldo con i cantieri navali e la Siac, l'Ital Sider, il porto, tutti i lavoratori, ton 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 ton, ed ecco che la piazza e le strade di Genova in quel giorno si riempiono da tutte le parti. La città tutta, perché poi vengono coinvolti tutti, c'è tutta la popolazione, una maggioranza.
La CGIL ha decretato uno sciopero dalle 14 alle 20 e logicamente lì hanno aderito tutti, e dobbiamo dire che anche da parte del movimento partigiano sono stati un po' i protagonisti di questo sciopero, assieme ai giovani delle cosiddette magliette a striscia.
E io, giovane prete, non avendo sentito, avendo ancora i valori della resistenza come giovanissimo partigiano di brigata, e anch'io un po' mascherato, perché allora ai preti era proibito di farsi vedere in piazza con cortei, e io riuscii a partecipare anch'io.
Siamo partiti da Piazza dell'Annunziata alle 2, eravamo un po' preoccupati perché eravamo in pochi, però cammin facendo siamo arrivati via 20 settembre sotto il ponte monumentale al Sacrario dei Caduti. Questo lo ha detto anche alla stampa, eravamo circa 100.000. Di lì abbiamo deposto le corone e di lì siamo andati in Piazza della Vittoria, dove il segretario della Camera del Lavoro, Bruno Pigna, ha tenuto, diciamo, il comizio. Alle 4:30 ne siamo ritornati indietro, e venendo su per via 20 settembre ha iniziato il parapiglia. I carabinieri in un primo tempo ci hanno cercato invece di collaborare con gli organizzatori di questa manifestazione. La Celera invece si è messa nel mezzo, si è armata di lacrimogeni.
E lì si sono scoperte famose magliette a righe, perché erano di moda in quel momento. Avevano fatto venire a Genova il battaglione della Celere di Padova, che era noto già per le imprese, soprattutto di manganelli, contro i cortei, era gente abituata, allenata proprio per picchiare.
I reparti Celere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia, ed operano come opera la cavalleria,
un reparto a cavallo lanciato al galoppo contro una folla, e se il reparto è deciso a passare senza preoccuparsi che qualcuno vada a finire sotto le gambe dei cavalli, certamente passa. Trovandosi i poliziotti sulla jeep al di sopra delle teste dei dimostranti, e il loro compito diventava più facile, con una macchina lanciata a grande velocità obbligava la gente a disperdersi. E quindi, senza creare delle vittime, salvo qualcuno che andasse a finire che dovesse finire sotto la jeep, si riusciva praticamente a eliminare, a risolvere una situazione estremamente difficile. Naturalmente questo richiede della gente decisa, degli ufficiali decisi, e in quel periodo vi erano alcuni tenuti nelle dimostrazioni. Quando arrivava il reparto, cioè il comandante di Mussolini, la gente si disperdeva.
E ha commesso l'imprudenza, no? Di schierarsi in cima al corteo, cioè dove il corteo che si è sciolto.
Il capo dei Celerini cominciò all'improvviso un carosello. Questa era la foto dei 100.000 in via 20 settembre, il corteo dei manifestanti assolutamente pacifici. Poi invece al ritorno, dopo i caroselli della polizia attorno alla vasca, con una violenza indescrivibile, manganellate, bombe lacrimogene, siamo dovuti tutti scappare dalla piazza e siamo andati nei vicoli che sono state la nostra fortezza, la nostra fortuna. Però subito dopo i lavoratori, non si giovani, non se ne sono andati, e si vede che a gruppi dai vicoli rientrano nella piazza. E poi il momento determinante è stato allorché da via 20 settembre, dove i giovani avevano costruito una barricata con i tavoli dei bar, sono almeno in 5.000 hanno fatto un'ondata umana che è penetrata nella piazza. Allora c'è stato uno scontro che sembrava impossibile. Le camionette continuavano a girare, però di volta in volta i portuali, i giovani delle magliette a strisce li bloccavano, prelevavano i poliziotti, li toglievano dalle camionette, e qualche camionetta chissà perché ha preso fuoco. E questi sono i residui di una camionetta incendiata. Quindi, le camionette entravano da via Petrarca, da questo spazio abbastanza largo, e poi facevano il carosello sotto i portici. Questa avveniva in via Dante, ma avveniva anche in via 20 settembre. Naturalmente guerra, allora Genova aveva un grandissimo cantiere di ristrutturazione, molto speculativo, piccapietra, e c'erano pietre, tavole. Essenzialmente la lotta fu fatta, non era preordinata, ma fu fatta con le tavole.
Io ero insieme a Pontecorvo in Jugoslavia per preparare le riprese dei capodori, ho fatto il suo collaboratore. Nel tornare a Roma sono passato per Genova per salutare mia madre e le mie sorelle, e arrivo a Genova e vedo le barricate, vedo via 20 settembre intorno eccetera, e a un certo punto vado distinto inevitabilmente tra loro e vedo un portuale che mi guarda. Ma sei te? si alza sulle barricate e dice: c'è anche il commissario di Achtung Banditi. Cioè, questo mi ha colpito molto.
Stiamo facendo la guerra più difficile e complicata, sempre staccati dai comandi, con mille questioni da risolvere. E nessuno che ti dica mai hai fatto bene o hai fatto male. O te lo dicono dopo perché prima è impossibile. Eppure ogni giorno un piccolo passo avanti si fa.
Perché il fatto che era naturalmente un personaggio di un film, ma però tu sai che spesso il cinema è più forte della realtà, in quel momento era sorpreso e entusiasta, ha comunicato a tutti che se c'era anche il commissario del loro film che avevano voluto, i film che avevano finanziato, i film che avevano amato, i film che probabilmente avevano visto 5 o 6 volte, era veramente allora una vittoria certa.
E addirittura il capo dei Celerini riconosciuto si trovò la jeep bloccata, venne preso di peso e con la testa in giù infilato nella vasca.
Che è successo sostanzialmente che quando loro volevano farmi sgombrare i cittadini, i lavoratori, penso tutti quelli che c'erano, dalla piazza, loro da dentro invece resistevano, se non che c'è stato un momento di rallentamento. Si è fermato proprio lì davanti alla camionetta dove c'era il comandante, che tra i quali era questo che era il battaglione di quelli forti, antisommossa, che sono venuti da Padova, era un battaglione speciale. Poche parole che l'hanno tirato giù e la posavano, la prendevano, tirano giù, facevano negare. Per fortuna che è intervenuto questo Colombino, insomma l'ha preso lui. E c'è da dire che poi di fatto questo Colombino è diventato amico con questo comandante e per parecchi anni si sono scritti, insomma ha avuto un rapporto, diciamo così, epistolare.
Accade che il prefetto ci convoca alla sera, convoca l'AMPI, convoca la Camera del Lavoro, il gruppo dei partiti democratici che ci sostenevano, per porci l'alternativa. Il governo è intenzionato a difendere il diritto di riunione, che era quello. Quindi levatevi dalla testa che il congresso non si possa fare. La proposta che io metto sul tavolo è questa: il Movimento Sociale Italiano si fa il suo congresso non al Teatro Margherita, ma al Teatro, ora non so se era Ambra o Aurora, comunque sempre della stessa proprietà Catolla, a Nervi. Nervi è del comune di Genova, ma è a 10 chilometri a Levante. E voi vi fate un bel comizio, un bel raduno sul piazzale della Camionale. Ci è apparso quello che poteva essere, quello che poi è stato, il fantasma degli opposti estremismi, che è andato di moda qualche anno dopo. I rossi da una parte, i neri dall'altra, e in mezzo il governo che garantisce l'ordine, che stabilisce, che impedisce, che consente, secondo dei casi. Abbiamo buttato all'aria questo. I gerarchi si nascondevano, erano perseguitati dai lavoratori degli alberghi, gli davano gli indirizzi sbagliati, i tassisti li portavano dove non volevano andare, c'è stato tutto, ormai in quel momento sono andati via.
Questo senso della lotta, questo senso della libertà, questo senso dell'antifascismo, questo senso forte del partecipare, della partecipazione, per Genova era, e spero che continui a essere, come dire, l'elemento, la nutrizione più forte.
Il segreto di Genova che sa ridere di se stessa, cioè c'è questa autoironia che poi scende veramente in una, come dire, in un'autocritica. Allora riprende ancora le bussole, camminare in direzione ostinata e contraria.
Alla grande sollevazione popolare contro l'alleanza tra governo Tabroni e il movimento sociale, che si espresse con la, addirittura con l'autorizzazione alla, del congresso del movimento sociale di Genova, la Sicilia ha dato un contributo importantissimo, pari soltanto a quello di Reggio Emilia e di Genova.
C'era stato uno sciopero generale indetto dalla Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia e niente, noi abbiamo partecipato anche d'accordo con la Federazione Giovanile Comunista d'allora, dove mio fratello presiedeva e dirigeva un circolo che si chiamava Circolo della Federazione Giovanile, ripeto, Cirenaica. Eravamo particolarmente contenti nel vedere una così grossa partecipazione, particolarmente di giovani, e stavamo lì contemplando così e cantando qualche canzone della Resistenza e qualche canzone di voga in quel periodo. Siamo stati violentemente caricati da due camionette della polizia e sono venuti in soccorso anche i carabinieri, due auto blindo dei carabinieri, sono scesi e di lì hanno cominciato a sparare. Ha fatto seguito un fuggi-fuggi generale dove trovammo portoni chiusi, purtroppo, e qua lo sottolineo la mia amarezza, anche la chiesa di San Francesco quel giorno fu chiusa ai cittadini che quel giorno senz'altro ne avremmo avuto bisogno. E niente, di lì ci siamo trovati allo sbando più totale e assoluto. Abbiamo cercato di trovare riparo parlando con mio fratello. Abbiamo detto: cosa, sono le giornate che qua non so come vada a finire, perché bisogna che stiamo proprio attenti, perché c'è già un ferito, e perciò queste non sono solo bombe lacrimogene, ci sono in mezzo degli spari all'altezza d'uomo, perciò troviamoci al più presto dietro un riparo e vediamo come poter fare da saltare fuori da questa situazione così brutta, che non ci eravamo mai trovati in una situazione così anche per la nostra giovane età. Ecco, di lì un attimo mi sono perso con mio fratello e dopo 10 minuti vengono un gruppo di giovani e mi chiedono: sei fratello di Ovidio Franchi? Io ripeto sì. E purtroppo Ovidio è stato colpito. Però ti assicuriamo che Ovidio non è colpito mortalmente e si reggeva sulle sue gambe e di conseguenza vai subito all'ospedale e che lì lo troverai. È stato ricoverato. Arrivo con mille difficoltà all'ospedale, con un impedimento dalle forze dell'ordine pubblico che precedevano l'accesso all'ospedale, e dalla mia disperazione e dalla forza che avevo in corpo per riuscire ad arrivare mio fratello, due poliziotti mi volevano a tutti i costi impedire l'accesso all'ospedale. E io con un colpo così spontaneo ne ho scansato uno e poi sono scappato dentro in portineria, dalla portineria al pronto soccorso, dal pronto soccorso in chirurgia. E purtroppo, che quando andai su in chirurgia, in sala d'attesa per l'accesso alla sala operatoria, lì ho chiesto informazioni e vedendo mio fratello privo di vita, ma ancora non mi rassegnavo che fosse morto, purtroppo un dottore mi conferma che mio fratello era morto. E di lì, siccome che avevo appuntamento con mio padre e che lui ci avrebbe seguito dopo un paio di ore a Reggio Emilia in piazza, l'ho trovato all'Hotel Astoria e io pensavo che lui sapesse tutto e mio padre non sapeva niente del fatto che c'era successo. Mio padre è crollato, su un'aiola dell'Hotel Astoria qua di Reggio Emilia. Dopo quanto si è ripreso, abbiamo cominciato a parlare, abbiamo cominciato un attimo a dire come può essere successo, eccetera, e poi ci siamo rassegnati e siamo tornati a casa.
Alcuni di noi sono andati a casa dei morti. Io sono andata a casa di Tondelli, mi pare che si chiamasse, che abitava al Buco del Signore, e i fratelli... Fratelli più, come dire, più, forse più preparati,
come dire, piangevano, però erano colti in se stessi. E vado a trovare la mamma, che la quale era seduta sul letto, era sdraiata sul letto, e mi dice: mi dica un po', mio figlio è partito, ho detto che sarebbe andato anche a sentire il comizio. Dice: mio figlio quando è partito da casa era vivo e adesso me l'hanno portato a casa morto. Come fai a spiegare ad una madre una cosa del genere, no? E allora gli ho spiegato, cioè parlando con lei, dico: vede, suo figlio è venuto a sentire il comizio perché la situazione è molto brutta e molto pericolosa, no? Ecco, e purtroppo per ottenere la democrazia vi sono dei momenti che si deve pagare anche questo prezzo.
Onorevoli senatori, mi onoro informarvi che ho presentato al Presidente della Repubblica, anche a nome dei miei colleghi ministri segretari di Stato, le dimissioni del gabinetto. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ho finito. Credo e sento di aver assolto, insieme ai miei colleghi di governo che mi hanno fatto l'onore di parteciparvi, al mio e al nostro dovere. Tocca a voi assolvere come vorrete il vostro dovere, ricordando che al di sopra di noi e fuori di quest'aula il sovrano giudice resta e resterà il popolo italiano.
Eccoci in diretta, bentrovati all'appuntamento con il primo spazio di approfondimento della giornata, nel corso del quale ci occuperemo di un argomento molto delicato, molto importante, perché anche indice, se vogliamo, del livello di civiltà di un popolo, di un paese. Stiamo parlando della situazione dei detenuti nelle carceri italiane. Si fa oramai decisamente fatica a tenere il conto dei suicidi nei penitenziari d'Italia. Soltanto dall'inizio del 2010, pensate, sono ben 34 le persone che si sono tolte la vita dietro le sbarre. L'ultimo ieri nel carcere di Torino, 591 dal 2000 ad oggi. Insomma, numeri da record. E poi ci sono i cosiddetti decessi sospetti. Ricorderete tutti i casi di Stefano Cucchi e Aldo Bianzino, meno nota forse la vicenda del giovanissimo Carmelo Castro nel carcere di Catania, suicida per il PM che ha archiviato il caso, ma non per la madre che chiede la riapertura delle indagini. Ma in carcere purtroppo si muore anche per mancanza di cure, per malattie che all'esterno degli istituti di pena sono perfettamente curabili. E oggi alla Camera dei Deputati, a 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento penitenziario, un'importante conferenza indetta dalle associazioni Antigone e A Buon Diritto per denunciare con prove alla mano l'illegalità del sistema penitenziario italiano. Ne parliamo con Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Buongiorno Gonnella.
Buongiorno a voi.
Allora, esattamente il prossimo 20 settembre saranno 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento penitenziario che guardava verso condizioni più dignitose di detenzione. In 5 anni era stato fissato il termine per adeguare le carceri ad alcuni parametri strutturali. Ne sono passati 10, Gonnella. Cos'è cambiato?
Nulla, assolutamente nulla, nel senso che i dati che la stessa amministrazione penitenziaria dà riferiti al rispetto delle norme presenti in quel regolamento ci dicono che il tasso di attuazione delle norme è in alcuni casi inferiore al 20%, al 10%, una situazione diciamo generalizzata di illegalità penitenziaria, è quella che noi definiamo appunto illegalità, ma è il paradosso penitenziario, perché è un paradosso che il luogo dove bisogna eseguire le pene nel nome della legalità sia di per sé illegale. Per questo oggi noi, insieme ad A Buon Diritto, dopo aver visitato una ventina di istituti di pena, abbiamo pensato di far esplodere la contraddizione, presentando una serie di denunce esposte, questa volta alle ASL, agli assessori regionali alla sanità, ai sindaci nel loro ruolo di autorità sanitaria locale, affinché vadano a fare ispezioni in quei luoghi e vadano a verificare se le condizioni igienico-sanitarie sono tollerabili, sopportabili, e se non ci vanno noi diciamo che procederemo a denunce penali per omissione di atti di ufficio.
Il carcere, almeno nell'accezione più recente, è pensato come una struttura di recupero, rieducazione, reinserimento nella società per coloro che hanno commesso un reato e che dopo aver scontato giustamente la loro pena devono avere l'opportunità di riscattarsi in qualche modo. Lo sa bene il ministro della giustizia britannico Clark, che parla di necessità di una rivoluzione della riabilitazione carceraria, riconoscendo che in Inghilterra più della metà dei crimini viene commessa da persone che sono passate attraverso il sistema penitenziario. Ecco, in Italia però, e non solo, sembra che si abbia una concezione diversa, diciamo distorta, il carcere come dura misura punitiva e basta.
Sì, diciamo che c'è stata nel tempo una lenta presa di distanza dal dettato costituzionale, che invece è inequivocabile. I nostri costituenti in modo esplicito hanno parlato di funzione rieducativa della pena, sottintendendo una pena che poi, così come è stata regolamentata nella legislazione, dovesse tendere appunto a progetti di recupero sociale e avere questo come obiettivo prioritario. Poi dopodiché la prassi penitenziaria e quindi l'implementazione di quelle norme hanno evidenziato una forte distanza applicativa, ossia nella prassi accade che in realtà la pena ha solamente una funzione di controllo e di neutralizzazione. In realtà, e questo ce lo possiamo dire, ormai il carcere è solamente il luogo fisico e virtuale della rassicurazione simbolica delle paure delle persone, per cui viene prima minacciato e poi utilizzato solamente per motivi di consenso politico, per cui abbiamo una quantità di corpi messi lì a caso, molti dei quali, se fossero dentro o fuori, non ci sarebbe alcun effetto né positivo né negativo per la sicurezza pubblica.
Arriviamo al problema del sovraffollamento che accomuna la maggior parte delle carceri italiane. È risaputo, diciamo, Gonnella, anche se poi vi sono dei casi paradossali come quello del carcere di Rieti, dove a fronte di una disponibilità di oltre 400 posti ne sono stati attivati soltanto 78, peraltro già sovraffollati da oltre 100 detenuti. Ma forse il sovraffollamento non è l'unica emergenza nei carceri italiani. Quali sono i motivi che inducono ad esempio un detenuto a togliersi la vita?
Allora, parliamo prima di tutto del sovraffollamento, 68.000 detenuti per 43.000 posti letto, condizioni di vita disumane, norme non rispettate rispetto ai metri quadri a disposizione, norme non rispettate rispetto alla disponibilità di servizi essenziali, dalle docce all'acqua calda, al bagno, ai bidet per le donne e così via. E questo fa sì che in un carcere, per esempio, di quelli che noi andiamo a denunciare a Fermo, in 12 metri quadri ci siano 5 persone, e questo fa sì che durante il giorno non riescano a stare tutti contemporaneamente in piedi, e che le persone detenute non riescano più ad incontrare educatori, assistenti sociali, psicologi, cappellani e così via, perché ormai il numero di questi operatori è totalmente insufficiente ai bisogni individuali delle persone ristrette, per cui uno incontra un educatore una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 4 mesi. Detto questo, questo è il sovraffollamento, cioè stare chiusi in cella in condizioni durissime 20 ore su 24, diciamo con scarse opportunità di fare attività diciamo ricreativa fuori dalla cella stessa. Detto questo, i suicidi sicuramente hanno nel sovraffollamento una causa, o meglio una concausa, perché fa sì che la persona il sovraffollamento fa sì che quella persona sia una persona anonima, nessuno riuscirà ad intercettare la sua disperazione, nessuno riuscirà ad intercettare i suoi problemi, perché lo psicologo vedrà quella persona quando quella persona ormai ha già deciso di ammazzarsi, perché gli psicologi sono pochi, come ho detto prima, e quindi in questo senso incide il sovraffollamento. Dopodiché incide invece la composizione sociale classista del nostro sistema penitenziario, che ovviamente manda in galera i disperati, i poveri, quelli con problemi psichiatrici in continuazione, e ovviamente sono i vulnerabili, quelli che hanno paura di stare fuori, si ammazzano un mese prima di uscire, o hanno paura di entrare dentro e si ammazzano nel primo mese dall'ingresso. Sono storie individuali di disperazione che l'anonimato penitenziario determina verso la morte. Questo è, diciamo, il caso tipico del suicidio nelle nostre carceri. Detto questo, io penso che sia difficile ovviamente anche per l'amministrazione più attenta e sensibile riuscire oggi, con le scarse risorse a disposizione, a trovare una soluzione alla questione dei suicidi. La soluzione unica che io vedo è che ci siano, diciamo, progressivamente maggiori attenzioni, ossia presa in carico di queste storie individuali, e se non si riesce con gli operatori istituzionali bisogna aprire il carcere al volontariato, alla cooperazione, a chi ha voglia, al mondo cattolico, a chi ha voglia di occuparsene. Ce ne stanno fuori persone che hanno voglia di occuparsene. Ecco, se il carcere non si chiude ma si apre, forse queste storie di disperazione possono essere intercettate.
Senta, ma tornando sul sovraffollamento delle carceri, è necessario secondo lei una norma come il cosiddetto disegno di legge svuota carcere, oppure un piano per la costruzione di 11 nuovi penitenziari e 20 padiglioni all'interno di strutture già esistenti?
Allora, il piano carceri presentato dal governo è un piano composito, punta sull'edilizia, poi c'è anche questa norma diciamo che introduce una nuova misura alternativa, la detenzione domiciliare per chi ha da scontare o meno di un anno di pena ed è già stato condannato. Ovviamente ci si riferisce a reati non particolarmente gravi. Diciamo, rispetto all'edilizia penitenziaria, io ovviamente da sempre noi ci siamo opposti non tanto al fatto che si costruiscano nuove carceri, perché poi quelle, se servono per far vivere meglio le persone, ben vengano, ma ci opponiamo all'idea che questo avvenga fuori da ogni regola. Il fatto che il capo del DAP sia stato nominato commissario straordinario all'edilizia penitenziaria con poteri paragonabili a quelli di Bertolaso nella selezione nominativa delle imprese, senza gare, senza nulla, e che quindi questo potrà comportare il rischio di carceri costruite non rispetto di standard architettonici internazionali e nazionali, questo ci preoccupa.
Stiamo parlando di, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di Ionta, di Franco Ionta.
Franco Ionta, che è il capo d'AP e è contemporaneamente commissario straordinario dell'edilizia penitenziaria. Però il punto qual è? Che l'edilizia penitenziaria non è la soluzione, ovviamente definitiva, è un tampone. Invece il disegno di legge Alfano sulla detenzione domiciliare, e a seguito delle, diciamo, proteste e opposizioni della Lega, è stato fortemente, diciamo, ridimensionato. Secondo alcune fonti della stessa amministrazione penitenziaria, qualora mai dovesse essere approvato, potrà comportare, diciamo, al massimo una possibilità di uscita per un paio di migliaia di persone, posto che oggi ne abbiamo 25.000 in sovrannumero, capisce che non si risolve così il problema. Però il punto è, diciamo, il punto adesso è un punto quasi di tipo culturale, perché se il centrodestra oggi propone una misura del genere e uno dei partiti dell'opposizione, l'Italia dei Valori, per bocca del suo leader dice che è un indulto mascherato, noi siamo alla fine. Non c'è speranza, perché a questo punto io mi immagino che ovviamente ripartirà un dibattito intorno a al fatto che Tana libera tutti, e non è vero, e che non, così come non è stato vero che tutti gli indultati del 2006 commettevano reati, i tre quarti non lo hanno fatto. Quindi c'è un problema culturale e di lavoro profondo nel cuore, nella pancia delle persone, che bisognerà fare col tempo, togliendo a partiti che vivono di questa costruzione di paure il terreno dai piedi.
A proposito di la costruzione di nuovi istituti penitenziari, si potrebbe ad esempio trovare pene alternative?